Se avete presente il programma di domenica scorsa, nelle informazioni, diciamo, le notizie, era riportato e da questa mattina avremo dato inizio a un'altra miniserie di predicazioni che ci porterà fino a fine anno, dal titolo Un bambino qualunque non è. E cercheremo, nell'andare attraverso queste predicazioni fino a fine anno, di capire chi è questo bambino che non è un bambino qualunque, che evidentemente per chi conosce la scrittura sa bene di chi stiamo parlando, però vogliamo fare dei passi, diciamo, per cercare di capire. Evidentemente quando parliamo di un bambino non qualunque, non intendiamo certamente di emigrare gli altri bimbi, gli altri bambini. Ogni bimbo, ogni bimba è un essere creato di Dio, una creatura di Dio, e ha piena dignità, proprio in ragione del creatore e di questo bambino, che non è un bambino qualunque, perché come ci ricorda Giovanni, tutto è stato creato per lui in funzione di lui per la sua lotta. Il testo di riferimento iniziale questa mattina è quello della profeta Isaia, che vi chiedo di aprire le vostre Bibbie al capitolo 7. Daremo lettura dei primi 16 versetti. Profeta Isaia, capitolo 7. I primi 16 versetti. Dice così la parola del Signore: ai giorni di Ate, figlio di Joatan, figlio di Uzzia, re di Giuda, Rezin, re di Siria, e Pekà, figlio di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverne guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu riferita alla casa di Davide questa notizia: la Siria si è confederata con Efraim, e il cuore di Acaz, il cuore del suo popolo, furono agitati come gli alberi della foresta sono agitati dal vento. Allora il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu con Sear Yagub, tuo figlio, presso l'estremità delle acque della vasca superiore, sulla strada del campo e del lavatorio, e dimmi: guarda di stare nel calmo e tranquillo, non temere, non ti si avvilisca il cuore a causa di questi due avanzi di tifoni fumanti, a causa dell'ira furente di Rezin e della figlia e del figlio di Remalia. Siccome la figlia Efraim e il figlio di Remalia meditano del male a suo danno, essi dicono: saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamo una breccia e proclamiamo re in mezzo ad esso il figlio di Tabel. Così dice il Signore Dio: questo non avrà effetto, non succederà. Perché Damasco è la capitale della Siria, e Rezin è il capo di Damasco. Fra 65 anni Efraim sarà fiaccato al punto che non sarà più popolo. Samaria è la capitale di Efraim, e il figlio di Remalia è il capo di Samaria. Se voi non avete fede, certo, non potete sussistere. Il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore il tuo Dio. Chiedilo nei luoghi sottoterra o nei luoghi celesti. E Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. E Isaia disse: ora ascoltate, o caso di Davide, è forse poca cosa per voi per stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele, finché sappia di gestare il male e di scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia di gestare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu tieni due re sarà devastato. Abbiamo detto, Emanuele, che l'Evangelista Matteo, riportando questo testo, al capitolo 1, versetto 23, ci dice che vuol dire Dio con noi. Ed è evidente che parlare di Dio con noi significa affermare delle dottrine. La dottrina di Dio, per esempio, è la dottrina dell'incarnazione di Dio. E solo se si crede in queste dottrine se ne può parlare convintamente. Diciamo pure che la dottrina dell'incarnazione è inalienabile al cristianesimo. Perché se togliamo questa dottrina, decade il cristianesimo. Non credere in questa dottrina significa quindi rendere, come dire, il cristianesimo monco, adesso che si possa ancora parlare di cristianesimo, ma significa sostanzialmente non credere nel Dio uno e trino. Quindi, di che cosa parliamo? Non possiamo parlare di niente, perché se non crediamo in Dio, non è possibile credere neppure nell'incarnazione, non è possibile credere nell'opera dello Spirito Santo, che è ispirato a tutti i biblici per dirci che ci sarà un Emanuele, un Dio che verrà tra di noi. Nella nostra confessione di fede abbreviata, l'articolo 4, nella prima parte, viene proprio sottolineato questo elemento del credere nella incarnazione, nell'umanità di Dio. Lo leggo, crediamo che Gesù Cristo è la parola fatta carne, nato da una vergine, è figlio di Dio, vero uomo. Allora, vogliamo fare alcune considerazioni. La prima cosa che dobbiamo notare, a chi è rivolta questa parola? Il testo ci dice che la parola è rivolta a re Agas. Chi era Agas? Agas era figlio di Joas, figlio di Uzia, come ci viene detto, re di Giuda. E come la tradizione, i figli del re diventano figli. E Agas è stato anch'egli re di Giuda per circa 16 anni, dal 732 al 716 avanti Cristo. Quindi diciamo il contesto della profezia di Isaia. Intanto però si dice che Acas non fece ciò che è giusto, piacevole agli occhi del Signore. E a causa di questo fu anche in qualche misura assediato, diciamo, da Israele, dalla Siria, proprio nel momento, nel periodo in cui Isaia profetizzava e annunciava la venuta del Messia. E in questo contesto sappiamo che Acas non confidò nelle parole di Isaia, ma chiese aiuto e protezione alla Siria. Quindi la prima cosa è che questa parola è rivolta ad un uomo contestualizzato in un periodo storico particolare, questo per dirci che la rivelazione biblica non è fuori dal tempo, non è fuori dallo spazio, ma coinvolge uomini, regioni, nazioni, re e personaggi vari. Scendendo nel concreto, il primo elemento, diciamo, dopo questo, che dobbiamo rilevare, è questa, come dire, possiamo definire grazia smisurata che Dio propone a questo re. abbiamo detto che l'Italia è incaricato di esortare il popolo ad avere fede in Dio, ad avere fede nelle sue promesse. E infatti se leggiamo, rileggiamo il versetto 9, che è un po' un'introduzione ai versetti che seguono, e dice queste cose: se voi non avete fede, certo non potrete resistere. Il Signore aveva detto nei versetti precedenti come Acaz e il popolo avrebbero dovuto comportarsi di fronte a questo assedio, o diciamo questa coalizione di re. Però il Signore si aspetta che anche se il popolo avessero fede nelle sue parole. E gli dice, però se tu non hai fede, se voi non avete fede, certo non potrete sussistere. Sareste, come dire, sconfitti per mancanza di fede nella mia parola. Un po' come dire, guardate, quello che il Signore vi sta chiedendo è qualcosa di straordinario. Tutte le cose incoraggianti che Dio vi ha già detto nei fatti precedenti e che vi dirà in seguito saranno di grande beneficio se voi avrete fede in Lui e nella Sua parola. E lo stesso ci dice che il Signore, attraverso il profeta, fa un'offerta generosa di grazia ad Acaz e di conseguenza al popolo, proprio per dare, come dire, conferma alle profezie di cui ha parlato nei versetti da 1 a 8, permettendogli quindi in qualche misura di scegliere un segno, un miracolo, di proporre a Dio un segno, un miracolo che potesse confermare che ciò che Dio gli aveva promesso poi potesse realmente realizzare. Forse è chiaro questo concetto. Che cosa gli dice? Versetto 1. Chiedi un segno al Signore, o un miracolo, al tuo Dio. Chiedilo nei luoghi sottoterra, o nei cieli, nei luoghi esterni, cioè chiedilo in qualsiasi ambito tu voglia. Chiedi a Dio un segno. Comprendiamo che il Signore non solo ha già detto il vero, dice il vero, ma è anche disposto a dimostrarlo, come dire, e a confermarlo, dando ad Acaz l'opportunità di provare ciò che Dio stava dicendo, chiedendogli un segno. Egli è, come dire, perfino disposto a mostrare agli eredi, per riprendere tra i 6-7, della promessa l'immutabilità del suo consiglio. Cioè il Signore dice, io ho detto una parola e non me la rimangerò domani. Ora se tu non sei proprio convinto, chiedi un segno e te lo dimostrerò. Quindi in questo caso il Signore condiscende alla natura umana, che per natura, per poter credere, ha bisogno di vedere, ha bisogno di vedere di sé. Ricordiamo un personaggio che era stato testimone nel ministero del Signore Gesù, a un certo punto dice, ma io se non vedo, non credo. Sappiamo che Acaz era un uomo malvagio, ma nonostante ciò, Isaia chiama il Signore, colui che gli sta parlando, il suo Dio. Perché, cari amici, noi dobbiamo sapere, fratelli, che il Dio rimane Dio di tutti, anche di coloro che gli sono nemici, anche di coloro che lo rifiutano. Dio rimane Dio. Ed è anche il tuo Dio, anche se tu lo rifiuti, perché è Lui che ha il governo della tua vita. Nulla succede in questo mondo di cui Dio non ne abbia il governo. E per questo si può dire che il tuo Dio, come lo è il Dio del mondo intero. Inoltre, Isaia sta dicendo che è il tuo Dio, è il tuo Signore, perché Acra, oltretutto, non solo è il figlio di Adamo, ma è anche della discendenza di Davide, con cui Dio aveva fatto un fatto particolare. E allora qui vediamo la misericordia di Dio che è tale anche verso i malvagi, verso gli ingrati. E allora anche si viene invitato a scegliere il suo segno, come è accaduto anche per esempio per Gedeone. Se qualunque fosse stato il segno richiesto, leggiamo, in cielo, in terra, in acqua, ecco, Dio avrebbe mostrato il suo potere su tutti gli elementi, proprio per dare maggiore spessore a questa fede debole di Acra, o promuoverla se non fosse stata presente. Evidentemente ciò non significa che Dio debba o abbia agito sempre così, perché vi sono situazioni dove la fede crede senza il bisogno di vedere. E Gesù, proprio in risposta al personaggio a cui facevo riferimento prima, deve dire: beati quelli che credono e non vedono. Tu hai creduto perché hai visto. Beati quelli che credono e non vedono. E nonostante la smisurata grazia di Dio, che solo pochi sono stati oggetto come Acra, che cosa accade? Acra si rifiuta. Si rifiuta, si ostina nella sua malvagità. E notiamo, come questo punto, la sua sfacciataggine di un affronto alla grazia di Dio. Quindi c'è una grazia smisurata e in questo caso c'è un affronto da parte di Acra alla grazia di Dio. In qualche misura Acra, che con un senso di grande scortesia verso il profeta, ma in realtà verso il Signore stesso, rifiuta l'offerta di grazia del Signore. Che cosa dice? Non chiederò nulla. Come Dio ti dà la libertà, la possibilità di chiedere. E tu rispondi, non chiederò nulla. Forse non mi interessa nulla. Può sembrare paradossale, ma la ragione del rifiuto di Albert è che sostanzialmente Albert si aspettava e contava sull'aiuto dell'esercito assiro, sulle forze dei loro dei, una sorta di indipendenza dal Dio dei viventi che gli stava parlando per legarsi al Dio dei morti, all'Iddio e ad un popolo pagano. In qualche misura Acra non voleva avere debiti con Dio, con il Dio di Israele, e tantomeno non aveva alcun interesse a legarsi, a vincolarsi a Lui. E questo ci dice che chi è deciso ad andare avanti per la propria strada o a persistere nella sua indipendenza dice sostanzialmente la stessa cosa, e dichiara in questo modo che la fede non ha bisogno di altri stimoli. Mi basta il punto dove sono, lo status che ho raggiunto, perché credere ancora? In altre parole si può dire che chi si accontenta gode di ciò che si accontenta. Acra sostanzialmente rifiuta l'offerta di Dio perché è contento della sua scelta. Però dobbiamo anche notare qui, nelle parole di Acra, una finta devozione a Dio, che è proprio a chi si ritiene, come dire, sufficiente, di chi si accontenta dello status in cui è. E non solo dice non chiederò, lui dice ma io, guardate, vi dimostro quanto sono spirituale, io non tenterò il Signore questo percorso. Nella sua finta devozione Acas trasmette l'idea che ubbidire ai comandamenti del Signore equivale a tentarlo. Non so se l'abbiamo mai pensato, però mi sembra che Acas voglia dire proprio questo: se io ubbidisco al Signore è un po' come se lo tentassi, perché è il Signore che mi dice che gli non segue, ma lui potrebbe darmelo senza che io glielo chieda. E quindi, come dire, anche se si ripresenta come un uomo spirituale, non vuole cadere in questa forma di tentazione. Vedete, raccogliere la sfida di Dio per Acas è una sorta di rinuncia, in realtà, alla sua presunta autonomia. Pensa che è di farcela da solo. Perché chiedere un sogno al Signore? Dietro all'apparente devozione, alla base delle belle parole, diciamo di queste belle parole verso il Signore, spesso si nasconde in realtà il disprezzo per Dio e la disaffezione per i suoi comandamenti. Quante persone usano un linguaggio mirato, religioso, in certe circostanze, ma poi in realtà è solo apparente, è finta pietà, perché poi di questo Signore fuori dalla Chiesa non se ne vuole sapere più nulla. Le parole e gli atteggiamenti di Acas, Isaia le percepisce, come dire, come la voce e il disprezzo di tutto il popolo alle profezie di Dio. E così vediamo che al versetto 13 Isaia si rivolge non solo ad Acas, ma a tutto il popolo con un forte rimprovero. Ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi stancare gli uomini? Cioè, con le vostre tirannie, i vostri atteggiamenti di arroganza, vi rendete odiosi gli uni gli altri, rendete odiosi gli uomini, e siete giunti al punto che volete perfino stancare il mio Dio? Volete farlo con i vostri affronti? Siete così spacciati e ostinati da voler stancare persino il Signore con le vostre parole. E poi dite, ma non che cosa lo stanchiamo noi, malattia 2:17. Ebbene, ogni rifiuto delle parole di Dio, della sua parola, è un affronto alla sua signoria, e da cui Isaia, guardando l'atteggiamento del popolo, nel denunciarlo, prende nettamente le distanze, proprio attraverso questo mio, volete persino cancare anche il mio Dio? Anche se il mondo intero non vuole riconoscere Dio, noi non dobbiamo stancarci di dire che questo è il nostro Dio. Anche se il mondo ci dice voi dovete smetterla di parlare del vostro Dio come il solo unico Dio, noi dobbiamo andare avanti, come Isaia, dire questo è il mio Dio. E vuole essere anche il tuo Dio, ma è il mio Dio e io di lui parlerò, perché Isaia sta portando avanti questa missione, e Dio stesso mi ha affidato un incarico, se volete, missionare, di dare questo messaggio al popolo. oggi molto più, come dire, diplomaticamente, l'ho già detto ma forse lo ripeto per chi non era presente, si usa un linguaggio ecumenico per dire, cari amici evangelici, smettetela di parlare del vostro Dio. Perché chi aderisce all'ecumenismo non può fare proselitismo. Cioè se voi vi mettete insieme con noi, non dovete più parlare dell'unicità del Dio e di Cristo come l'opera unica di redenzione. Perché ogni religione ha il suo credo e basta questo, e ognuno mantiene le proprie posizioni. E purtroppo molto mondo evangelico ha aderito all'ecumenismo e ha rinunciato alla missione di proclamare Gesù l'unico Salvatore. Isaia rimprovera il popolo, rimprovera Reaca, in quanto si credono, e si credono che il Signore fosse già stanco, è incapace di salvarli dalle loro, diciamo, o dalle intenzioni di assedio di questi due re, Israele e dell'Assiria. In qualche misura non è vero che nel Signore, ma il Signore vuole anche tranquillizzare il popolo e reato, mandandogli a dire tramite Isaia qualcos'altro. E cioè queste parole di conforto, come dire, di consolazione per dire non accadranno le cose che voi state temendo. Guardati, statene tranquillo, calmo, non temere, non ti si avvilisca il cuore a motivo di questi due avanzi di pizzoli comandi, a motivo dell'ira ardente di Re Cine della Siria e del figlio di Re Maria. E infatti, così dice il Signore l'Eterno, questo non avrà effetto, non succederà questo suo effetto. Di fronte a una parola così autorevole, da parte del Signore, ci si aspetterebbe, come dire, una totale fiducia nelle sue parole, che il profeta porta. Ma in realtà, tanto Agat che il popolo di Giuda respingono e rigettano, o reagiscono diversamente. Sononostante Isaia, che è determinato a far conoscere ciò che Dio gli ha comandato di dire, sostanzialmente dice, guardate che Dio non è un rammollito, non ha perso come voi pensate. Anzi, più avanti Isaia deve riprendere un po' il tema e deve dire, anche se i giovani si affaticano e si stancano, e quanti giovani oggi sono stanchi anche nelle chiese, anche se i giovani si affaticano e si stancano, sono pessimisti, il Signore è Dio in eterno. Il creatore degli estremi confini della terra, Egli non si affatica, Egli non si stanca. La sua intelligenza è imperturbabile, Egli dà forza allo stanco, accresce il vigore a colui che è costato. E poi aggiunge, ma quelli che sperano nell'Eterno si alzano in volo come aquile, acquistano nuove forze e si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quindi se voi pensate che Dio è stanco, che Dio ha tante altre preoccupazioni che pensare a noi, alla nostra situazione, sta dicendo Isaia, devi sbagliarti, perché Dio non si sta. Sono i giovani, siete voi che vi stancate, e siete così stanchi che non avete più fiducia in me, che sono in grado di poter fare ciò che Dio ha promesso. Con queste parole di Isaia 40, versetti 28-31, ha voluto anche confermare che l'opera del Signore non subirà alcun cambiamento ed infatti Isaia prosegue e porta, come dire, a conoscenza di Agat e del popolo quello che sarà in questo luogo il segno di Dio. Un segno che cambierà, evidentemente nell'ottica umana, il corso della storia, ma che nel progetto o nel proposito di Dio sarà in realtà la realizzazione di un progetto eterno, ben definito, che si compie nel tempo e nella storia. Voi non volete chiedere un segno, dice Isaia? Pensate che l'obbedienza sia una tentazione, o che sia una minaccia alla vostra, come dire, libertà, indipendenza? Sappiate questo, che la vostra incredulità non renderà vana la promessa che Dio ha fatta sin dal giardino di Eden, Genesi 3,15, che è quello di mandare un figlio. Perciò, aggiunge Isaia, versetto 14, il Signore stesso, Yahweh stesso, vi darà un segno. Vi ha dato la possibilità di chiederlo voi. Non lo volete fare, ma Dio porta avanti il suo piano, vi darà un segno che l'intera umanità avrà, vedrà, come lo straordinario accomodamento di Dio fra gli uomini e come uomo. Un segno della sua fedeltà pacifica, della sua benevolenza verso il suo popolo, verso la casa di Davide, verso tutte le famiglie della terra, secondo la promessa che Dio stesso fece ad Abramo, padre della fede cristiana. Anche se voi lo rifiutate, anche se voi lo abbandonate, beh, egli non vi abbandona e non vi abbandonerà. Infatti è un po' come se il Signore stesse dicendo qui, è proprio, come dire, dalla nostra nazione, nonostante le situazioni che state attraversando, è proprio dalla vostra famiglia, cioè dalla vostra tribù, che nascerà il Messia. Ecco, e leggo dalla biografia, ecco la Vergine, perché questo è il testo originale, concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Questo è il segno di Dio. Questo segno è la conferma che il popolo di Dio non sarebbe stato distrutto, perché nel corso della storia Dio si sarebbe trattenuto, mantenuto sempre il popolo fedele, proprio anche nella prospettiva del Messia, dell'Emanuele, del Dio con noi. Il popolo avrebbe quindi dovuto continuare a fidarsi del Signore, perché il Messia che sarebbe nato è un'opera straordinaria dello Spirito Santo di Dio, perché egli sarebbe stato, così come è stato, il Salvatore del mondo. È vero che questa profezia si realizzerà solo 700 anni dopo circa, da quando Dio parla per mezzo di Isaia ad Agat. Ma rimane una buona notizia, perché i tempi di Dio evidentemente sono molto diversi da noi, e rimane una buona notizia per la casa di Davide, perché questo Emanuele è della discendenza, sarà della discendenza di Davide. E siccome Dio, come ricorda Giacomo, non cambia opinione dall'oggi al domani, o non cambia opinione, allora da domani come facciamo noi, le sue parole rimangono vere per sempre, ciò che ha promesso compirà. E la particolarità del segno divino è caratterizzata in primo luogo dalla purezza del concepimento per opera dello Spirito Santo, come poi ci ricorda Matteo al capitolo 1, versetto 18 a 23. Ecco la Vergine concepirà. C'è questa donna che non ha avuto relazioni carnali con nessun altro uomo, concepirà l'Emanuele, figlio di Dio. particolare anche il sacro, proprio in relazione al concepimento, avvenuto naturalmente come un qualunque bambino, ma viene detto partorirà un figlio, nel senso di unico nel suo genere, proprio perché non c'è la contaminazione del peccato. Quindi ciò avrebbe sancito che quel bambino non era e non poteva essere un bambino qualunque. Ed infine anche la particolarità del suo nome, Emanuele, che non è stato scelto dai genitori, ma da Dio stesso, quando annuncia a Giuseppe che sua madre, per la futura madre, sarà chiamato Gesù, Matteo 1:21. Perché Dio lo ha distinto e lo distingue da qualunque altro bambino, essendo questo bambino il Dio unico che si è fatto uomo. Egli si distingue nettamente anche da tutti i bambini a cui i genitori hanno dato il nome Emanuele o Emanuele, anche se non credo che ci siano genitori che abbiano dato il nome al loro figlio per equipararlo al Signore Gesù. Nel suo nome glorioso, Emanuele, Dio con noi, è racchiuso quindi anche il suo incarico glorioso e quindi anche la sua collocazione del segno. Perché questo Dio con noi indica che Dio viene tra noi, viene sulla terra dei viventi, viene nella nostra natura velmosa, del nostro peccato. Dio scende tra noi, fa alleanza con i suoi peccatori. E tutto questo si è adempiuto proprio nell'incarnazione del Signore Gesù, il quale ricevette questo nome che vuol dire colui che salva. Perché, dice Matteo 1:21, avrebbe salvato i peccatori dalla condanna del loro peccato. E allora ti chiedo, non è forse questo straordinario per te? Sapere che il Dio creatore che tu hai rifiutato e che forse rifiuti è venuto per te? Non smuove in te alcun sentimento di ammissione del tuo peccato, del bisogno della sua salvezza? Un altro aspetto è Dio con noi, un uomo vero. Abbiamo detto all'inizio che parlare di Dio con noi significa affermare che Gesù si sarebbe fatto uomo oltre a restare vero Dio. Insieme alla Bibbia ci fa comprendere che questo bambino però non sarebbe rimasto bambino, come purtroppo la tradizione, diciamo, religiosa dominante continua a farci credere che ogni anno questo bambino torna a nascere. Questo bambino sarebbe stato accudito, allevato come un qualsiasi bambino, nutrito, con il cibo adeguato alla sua crescita, e non con il cibo degli angeli, come qualcuno ha voluto dire, quando appunto viene detto che mangerà manna e miele. Quindi Gesù sarebbe cresciuto, ed è cresciuto, come dire, regolarmente, come qualsiasi altro bambino, fino ad essere in grado di discernere il bene ed il male, così come si è detto al versetto 15. E allora capiamo che Gesù non ha cavalcato le tappe della crescita. È stato bambino, è stato accudito nella sua prima infanzia, è stato adolescente obbediente ai genitori, Luca 2:52, è stato adulto e si è assunto le responsabilità delle sue parole, delle sue scelte, anche quando in apparenza stava contestando i propri genitori. Giovanni 2, 4, per esempio, alle nostre età. E un autore dice, per sintetizzare questo, che i fanciulli nutriti e accuditi sin da piccoli, materialmente, ma soprattutto spiritualmente, sono messi in condizione di essere educati, di essere istruiti, proprio in ragione dell'impegno dei propri genitori. E infatti, di Gesù, l'autore della lettera agli ebrei deve dire proprio questo, riassumendo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa. E quindi che cosa? Attraverso proprio questo processo di crescita. Gesù non è nato e diventato adulto immediatamente. È passato attraverso le fasi di crescita di adolescenza come e di maturazione di qualsiasi altra persona umana. Prima di concludere, dobbiamo dire qualche cosa relativamente al versetto 16. Al versetto 16 viene detto questo. Dopo il versetto 15 che abbiamo parlato del Signore Gesù che anima e mangerà pane e miele, finché sappia ricettare il bene e scegliere rispettare il male, scegliere il bene, scusate, a un certo punto c'è un ma per fatica. Ma prima che il bambino sappia rispettare il male, scegliere il bene, il paese del quale tu temi e i tuoi re saranno devastati. E quindi Isaia torna indietro e ricorda che ciò che il Signore ha detto al versetto 7, cioè che questo non potrà avvenire, questi due re non, diciamo, non realizzeranno il loro progetto, però unisce, come dire, questo ritorno a questo versetto, ma prima che il bambino, nella mia età, ad esempio, ma come lui era violento, ma prima di questo bambino. E quindi quale bambino si sta parlando? Non è Emanuele. Torniamo indietro un attimino. Quando il Signore gli dice di andare da Asaf, versetto 3, gli dice, allora il Signore disse a Isaia, va incontro ad Asaf, tu con te a tuo figlio. Isaia porta con sé questo, dobbiamo presumere che si tratta di suo figlio, neonato, ed è lì che si riferisce, che prima che questo bambino diventi grande, sia capace, diciamo, di scegliere il bene e il male, ecco che i popoli, i re che hanno deciso, diciamo, di affidarsi, saranno uniti. Quindi questo per dire che ciò che il Signore disse in quella profezia riguardante i popoli si avverrà qualche anno dopo, mentre la venuta del Messia si è dovuta attendere molti anni. Allora, fin qui, quello che abbiamo detto su Emanuele e Dio con noi è ciò che Dio ci ha fatto sapere. Durante il suo ministero pubblico, ad un certo punto Gesù interroga i suoi discepoli per verificare se fossero stati attenti a percepire che cosa la gente dicesse di lui. Chi è di fuori? E se io ti facessi la domanda chi è Gesù per te, probabilmente risponderai che è stato un uomo di grande cultura, un uomo da principi etici, sociali, diciamo morali, che non ha le quali. Forse risponderai che è stato un uomo dei grandi ideali, uno statista, che non ha avuto però un grande seguito, in quanto qualche anno dopo è stato ucciso. Ed evidentemente devo dirti che queste risposte, devo dirti, sono insufficienti a spiegare Gesù. Anche le risposte dei discepoli furono insufficienti. È vero, ascoltarono, qualcuno dice che sei Elia, Geremia, uno dei tanti profeti. Tutte le risposte inadeguate, non soddisfacenti. E allora Gesù a questo punto pone la domanda in modo più diretto. E voi, gli dice Dio sia. Dio ci ha fatto conoscere chi è Gesù. Ma noi, chi diciamo che egli sia? La scrittura ci dice, e i tre evangeli sinottici riportano questo, Pietro prese la parola, diciamo, come dire, in rappresentanza di tutti, e rispose: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Vedete, Dio vuole che anche noi riconosciamo che è il suo Figlio. Se tu non conosci, se non riconosci chi è Gesù, cioè l'Emmanuele, Dio fattosi uomo, Dio con noi, allora tu non puoi credere neppure che egli è il tuo Salvatore e che può essere il tuo Salvatore. Io credo che la predicazione di questa mattina vuole, come dire, condurci per opera dello Spirito Santo ad invocare proprio questa grazia che Dio ha riconosciuto, questo segno che Dio ha lasciato nella storia, che è il solo segno di grazia per mezzo del quale si può avere fede e certezza di salvezza. Vedete, se Dio non è con noi, anzi, se Dio è con noi ed in noi, allora è certo che anche noi siamo con Dio e lo saremo per l'eternità. Ma se Dio non è con noi, il paradiso non è certamente per noi. Ma la scrittura ci dice che l'Emmanuele, Dio con noi, è qui, è venuto per sé. E allora gli pare di poter dire che questa è una grazia incommensurabile. Questa parola così lunga in realtà sta a significare che non c'è un termine adeguato per descrivere la grazia di Dio. Però questa grazia è efficace e io prego che il Signore la renda efficace nella tua vita. Ma ciò non può accadere se tu non ti riconosci un peccatore, una peccatrice bisognosa di questa grazia.